noi abbiamo fatto tre punti sostanzialmente finora. Il primo punto, un breve percorso, non certo definitivo, su che cos'è il lavoro teologico, il pensare teologico, quid est, ad quid, cioè a che cosa mira, e poi un po' di metodologia, così, grosso modo. Questi, nel primo punto direi tre suddivisioni: cos'è il lavoro teologico, a che cosa mira, con quale metodo deve essere fatto. Questo ricordato un po' tutte le questioni che io ho toccato, anche riguardo della persona nella sua ricchezza, la persona situata dentro la storia, e situata dentro una storia non solo di oggi ma anche di ieri, queste erano ciò che ci siamo detti, mi pare. Il secondo punto era sulla domanda essenziale, che riprenderemo un po' questa sera, che il nostro momento di lavoro teologico, quello che io svolgo in un anno e mezzo, cioè chiamiamolo pure quello di teologia fondamentale, ha come compito di fondare e giustificare la nostra accettazione e il nostro coinvolgimento con il cristianesimo. Questa è sostanzialmente la teologia fondamentale. Quindi ho detto fondazione e giustificazione, e poi ora stasera prenderemo proprio un po' questo aspetto e cominceremo a vedere. Prima di passare, perché si poteva passare subito, cominciare in questo punto, però prima ci siamo soffermati, certo pur brevemente, su quanto questi autori presentano, cioè il momento o la dimensione, chiamiamola così, il terzo grosso nucleo, la dimensione religiosa dell'esistente umano. E perché, per avviare un discorso di fondazione e di giustificazione del cristianesimo, si passa anche di qui? Perché il cristianesimo è presentato prevalentemente sotto il suo aspetto di religione. Ora, e questa è una ragione. La seconda ragione per me è che nel momento della religiosità dell'uomo noi realizziamo la domanda essenziale, fondamentale, che è data anche dal cristianesimo, a cui tenta di rispondere il cristianesimo: che senso ha l'esistere e la storia in generale. Quindi due ragioni per cui si svolge anche un richiamo alla religiosità, la dimensione religiosa dell'uomo, o a quell'evento grande che è la religiosità della storia. Però non è vista qui, almeno sotto l'aspetto, in tutte le sue dimensioni, ma vista sotto proprio questo aspetto, che il cristianesimo è anch'esso in qualche modo una religione, in qualche modo. Poi un po' di anni fa bartianamente dicevano: per carità, il cristianesimo non è religione ma è fede. Questione di intendersi sui termini, insomma, ma io penso che a qualunque persona che abbia oramai percorso un po' di conoscenza, quando si parla di cristianesimo si dice: non è una teoria scientifica, non è una teoria filosofica, ti dicono la gente, è una delle tante religioni che ci sono al mondo, come il musulmanesimo è visto come una religione, come il buddismo, come l'ebraismo. Poi proprio facendo questi quattro nomi si vede la diversità del termine stesso religioso. Di modo, per me importante quello che loro mettono, proprio perché il momento in cui l'uomo si pone, ho detto, abbiamo trattato prima il lavoro teologico, poi il lavoro teologico specifico e la teologia fondamentale, dicendo che questo compito è quello di fondare e giustificare. Poi cominciamo, direi quasi un pro né giustifichiamo né fondiamo la religione, questi sono discorsi che si possono fare nella filosofia della religione. Però un prodromo, prima di passare alla trattazione, si ritorna alla dimensione religiosa dell'uomo.
Per due ragioni sostanziali, perché ciò che dovremo noi affrontare è una religione e ciò che viene richiesto a noi è un tipo di religiosità, uno dei tanti che ci sono nella storia, e secondo perché là nella religiosità si condensano le domande fondamentali sul senso del proprio esistere e sul senso della storia, che sono sempre vivificate e fatte emergere in una maniera forte nel momento religioso e a cui nel momento religioso si tenta anche di dare risposta. È chiaro?
Ora, della religiosità io ho detto la si può studiare in vari modi, ho indicato alcuni articoli che mi sembravano importanti. Si può studiare la sua valenza storica, cioè la storia della religione. Poi ci sono invece le scienze umane della religione, che sono psicologia, sociologia, queste che dicevo mettono in risalto un po' che cos'è quel sommovimento psicologico che io chiamo religiosità, quale è il GA, come si svolge, da dove nasce, da dove viene. Io sono abbastanza scettico su questi studi che non mi pare conducano a grandi conclusioni, però li stanno facendo, li perfezioneranno. La sociologia della religione, in questi giorni doveva uscire tradotto in italiano dalla Marceliano, un libro di McLuhan, proprio che è uno studioso un po' di questo fenomeno sociologico, e la sociologia vede prevalentemente, io dicevo, le caratterizzazioni del fatto religioso in quanto appartiene a una società. Questo è un po' il conto, cioè essendo di una società prende delle caratterizzazioni particolari, una società nordica potrà vivere la religione in un certo modo, una società in quei posti là può vivere in un altro modo. E così in Cina e così tra i musulmani, insomma, prende queste connotazioni. In più la sociologia della religione ha studiato molto la funzione del momento religioso dentro la vita di una società e quindi cosa porta la religione. Io vi avevo fatto passare alcune soluzioni discutibili abbastanza, ma una delle più diffuse ancora nella mente, direi comune, anche poi accolta dagli scienziati, è che la funzione della religiosità in una società è quella di stabilizzare l'ordine costituito, fa un po' da supporto. Per Kant, per esempio, faceva da supporto all'etica, perché sì, ci sono i grandi principi dell'etica, no? Il dovere, o il dover fare, questo imperativo categorico. Però alla fine Kant dice sì, ma per gli uomini dove prende la consistenza questo dovere? Se non c'è una religiosità, non prende consistenza, quindi la funzione in una società del religioso sarebbe quella di sostenere un ordine. Ora, non è detto che da questo debba derivare che debba sostenere un ordine corrotto, l'ordine capitalista, un ordine statuale. E credo che qui i sociologi, io non condivido chiaramente questo, c'ho anche questa funzione, però i sociologi, documentandosi nella storia, penso che hanno un po' di ragione, spessissimo la religione è stata l'elemento stabilizzante per i re, per le regine, per le democrazie in qualche caso, ed è stata anche l'elemento stabilizzante per certe dittature, insomma, che ci sia poi nell'educazione, così come si vive la religione societariamente. Oggi ancora una tendenza a far sì che le religioni niente di questo articolo di Newsweek, Balaguer, no, che deve essere beatificato, ha sostenuto, ha fatto l'apologia in qualche modo del Führer, non lo so, insomma così i giornali mettevano, questo attacco che è venuto da questo giornale americano a cui il superiore generale dell'Opus Dei ha risposto, mi pare molto seccamente. Però io guardo per esempio la mia storia personale, la religione quando ero ragazzo, in Italia almeno aveva la gran funzione di sostenere il regime fascista. Dopo un po' di traballamenti, specialmente dopo le opposizioni nette e chiare di certe esasperazioni, esasperazioni provocate in Pio XI e quindi le risposte molto nette di Pio XI, poi tutto sommato la cosa si è abbastanza stabilizzata. Il Duce assicurava alla Chiesa una sua libertà un pochino vigilata, ma insomma una sua libertà, e la Chiesa diceva: io non mi metto contro il tuo regime. Ha fatto bene, ha fatto male, questo io non lo so, sono giudizi, io non lo vedo simpaticamente, ma è difficile dare anche dei giudizi storici poi precisi. Certamente Mussolini ha avuto, o chi per lui, attorno a lui, questa intuizione che se non dava alcune libertà alla religione, o soprattutto non attaccava più la religione, forse non sarebbe riuscito nel suo intento. Se aveva, diciamo pure, lo stato di Città del Vaticano e di uomini religiosi un po' dalla sua parte, difficilmente sarebbe riuscito a conquistare il potere e soprattutto a conservarlo. Dicevo, ora qui torniamo un po' a quello che era la funzione della sociologia della religione, no? Che ha centrato la sua ricerca soprattutto su questa funzione. C'è stato dopo questo, non so, tutti i discorsi che i vescovi facevano allora, insomma, quest'uomo dalla provvidenza, finalmente, indubbiamente gli italiani, forse di sentire tutti i vescovi, che dicevano così bene tutti, una buona parte, non tutti i vescovi, dicevano così bene di Mussolini, gli italiani dicevano: vabbè, venga Mussolini alla fine, no? che ci darà giustizia, ci darà, insomma, questo social nazionalismo, populismo, eccetera. Poi finita la guerra siamo corsi un po' tutti, caduto il fascismo, a dire: ma no, ma poi insomma non era proprio così, perché c'è anche dei preti martiri, certamente ci sono stati Don Pessina, Don Mazzolari, ha sempre combattuto, insomma, erano 10, insomma migliaia, insomma, quindi non si può nemmeno portare questo argomento come un argomento che fosse la vita della religiosità vissuta in questa società. In Germania la situazione con Hitler è stata ben peggiore, io penso di quello che è stato qui, perché di fatti i vescovi poi penso abbiano sostenuto questo, non certo i suoi orrori, i suoi omicidi, ma questo un dittatore ne li proclama e tantomeno poi va a gloriarsene. Normalmente se uccideva gli ebrei non era perché voleva uccidere gli ebrei, ma perché gli ebrei stavano mangiando tutti i bambini e allora bisogna difenderli i bambini. Questo è un meccanismo normale che c'è, no? La dittatura e chiunque vuole giustificare i propri atti. Finita la guerra è il momento, direi, un pochino rivoluzionario anche in Italia, è stato gloriarsi di un antifascismo e quindi anche religiosamente. Noi abbiamo avuto i nostri partigiani, noi abbiamo avuto giustizia e libertà, il che è vero, insomma, quindi a un certo momento la comunità, seppur risvegliata, si è opposta al fascismo. E poi si è elaborata una visione della religione invece non più come supporto, ma come continua eversione del potere costituito. In Sud America è emblematico questo, no? Parecchie di queste nazioni tormentate anche da dittature, certo direi la prevalenza del religioso, della vita religiosa non tanto gerarchizzata, ma quella fermentante di una società, si è posta all'opposizione. Pensiamo solo al caso emblematico del Cardinale Romero, che ha tormentato tanto quelle persone che, in cui esprimevano, secondo lui, un regime di oppressione ingiusto, assolutamente, perché era basato sul delitto, e per un po' ha parlato, poi l'hanno ucciso. Però in tutta la vicenda di Romero è abbastanza interessante il vedere come, quando venne a Roma a tentare di far capire che almeno laggiù la funzione della religione doveva essere quella dell'opposizione al regime, non è stato certamente trattato molto bene. L'hanno prima snobbato, poi anche un po' offeso, dicendo: tornatene laggiù a fare un po' quello che credi. In Italia la situazione di Sturzo è stata emblematica, insomma, quando questo Sturzo era pervicace a non voler accettare il regime fascista, prima l'ha chiamato Mussolini, insomma, lui stava zitto, e dice: ma non ha niente da dire. Dice: ma lei non ha niente da dire, lei che mi ha detto di venire qui. Dopo un mese nemmeno, la Santa Sede gli ha detto: senti, vattene in Inghilterra e stai lassù. E lui è vissuto in Inghilterra. Ora, io non torno ancora a dire un fatto bene o un fatto male, però questi sono i fatti, quindi era più importante salvaguardare questa sintonia con un ordine stabilito, che certamente mai gli uomini di chiesa vogliono sostenere gli orrori, sostengono un ordine, una tranquillità, una pace, e allora se uno la disturba se ne va da lui, insomma, meglio che perisca uno che trovare questo disturbo, così è la legge della storia da sempre. Dicevo, poi è venuto questo fatto di una religiosità come contestazione e eversione, che anche qui si è vissuto un po' proprio in opposizione a quella propaganda marxista che parlava di religione come oppio del popolo. Si è, direi, trasformato il concetto nella religione come dinamite dei sistemi, e forse in varie nazioni, pur nel silenzio, pensiamo Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, certamente lasciamo stare ora la dimensione più essenzialmente religiosa, ma la dimensione o la funzione sociale della religiosità di un popolo, Polonia è stata al primo posto a far saltare il regime, perché polacchi poi col senso di opposizione avevano sempre questo senso della funzione della religione. Czestochowa, non solo in questo momento ma anche in passato nella storia, certamente è uno studio molto importante questo da fare sulla funzione nella società del mio patto religioso. Io sono un uomo religioso, oggi mi domando, credo, di tentare di vivere la mia religiosità. Oggi cominciano a venirmi a domandare: ma allora per chi votiamo? Ma me lo domando non solo perché sono un uomo che ha un po' di persone che lo conoscono, ma perché dicono, in fondo, chi c'è che ci può dare qualche consiglio se non chi vive una religiosità? Cioè, tutto questo pone in situazioni abbastanza difficili, perché bisogna fare tante distinzioni. Del resto, dicevo prima, questa è la funzione, ho detto, sociale, ma quando prima parlavo della funzione del religioso vista da Kant come base di una morale, per cui la morale è ferma e sicura, perché se no non avrebbe questa sicurezza, è quello che poi anche gli antireligiosi o gli atei riconoscono al fatto religioso. Vabbè, insomma, sì. Io non vado in chiesa, però i miei figli vorrei un po' che le educassero le scuole, perché tutto sommato poi l'asilo è meglio dalle scuole, la scuola, se si può, meglio dai gesuiti, perché intanto qualcosa insegnano. Direi che ci sono stati forse dei momenti in cui ci andavano più gli antireligiosi, i figli degli antireligiosi dei gesuiti che i figli dei cattolici, almeno, perché intanto dà una stabilità, quindi anche loro vedevano la religione in questo modo. Questo è lo studio della sociologia, che non dovrebbe avere solo questo aspetto della funzione, ma cioè appena uscirà questo libro di McLuhan, lo vedrò un po' e poi ve ne parlerò. Poi c'è l'ultimo momento, che abbiamo detto, della religiosità, che è quello che si chiama filosofia della religione. E qui sostanzialmente abbiamo due modi di studiare la filosofia. Sono tanti i modi, ma due sono sostanziali. Uno che studia i fondamenti filosofici, quindi le radici più profonde, che il religioso, cioè la religiosità, ha nella soggettività umana. Mentre lo psicologo tenta di vedere le leggi, dicono, il filosofo va a domandarsi perché c'è una religiosità dentro questo soggetto. Allora lì si imparenta facilmente questo studio con la metafisica, per esempio con le grandi domande, perché l'uomo pensa. Quando Heidegger all'inizio del suo libro sulla metafisica si domanda perché c'è l'essere invece che il nulla, è chiaro che imparentata questa domanda a perché l'uomo è religioso. Ecco, il filosofo, una tendenza della filosofia della religione è questa, perché, e poi diciamo da questo qual è il nucleo, noi diremmo filosoficamente, l'essenza dell'essere religioso di questo soggetto. Vabbè, è chiaro questo. L'altro modo di fare filosofia della religione invece è quello di guardare come si enunciano le religioni nella storia e tentare filosoficamente di vedere se questa enunciazione è fondata, accettabile, non tanto vedendo le dimostrazioni che essa porta, ma vedendo invece quali sono le condizioni, secondo uno studio o uno statuto della propria intelligenza, per cui io posso nella storia accettare che ci sia un intervento oggettivo. Se io guardo la religiosità, io posso, la filosofia della religione dice, uno che guarda l'uomo religioso e tenta di vedere quali sono i perché l'uomo è religioso e poi qual è il nucleo centrale. Un altro invece dice no, non andiamo in questi meandri da cui poi non si viene mai fuori di preciso smesso, ma vediamo piuttosto invece come una religione si presenta della nostra storia, in cui un evento così può essere portato e sopportato. Sono chiari i due modi, che poi è chiaro, io ora li ho dovuti dividere completamente, ma poi hanno pure dei percorsi comuni. Questo è prevalentemente una filosofia religiosa che per esempio a Genova aveva fatto molto bene, qui è Caracciolo, con la sua struttura del religioso, no? Quindi proprio le strutture intime, profonde, ben al di là delle perlustrazioni della psicologia, che aveva svolto con tutto il libro, molto dignitoso, molto belli, e un pochino per certi aspetti, direi la trattazione che fanno molte filosofie dell'oggi, se vogliamo parlare oggi di questa filosofia della religione che ha fatto Olivetti di Roma, insomma, che è un po' poi la linea crociana del filato, del realismo per certi aspetti, anche se non necessariamente bisogna andare nell'idealismo, ed è un po' la filosofia della religione che è stata svolta da parecchi in Francia, la sua dignità. Il rappresentante emblematico dell'altro modo di fare filosofia della religione è Italo Mancini, il quale studia le quattro forme spurie
del religioso, innanzitutto, cioè quelle forme che nella storia hanno avuto, no, fatto forme spurie della filosofia e della religione, no? Quindi dice, per lui questa forma qui spuria, cioè non conducerà dove deve condurre, poi mette la quinta, che è la sua, quella che si mette dinanzi facendo filosofia a quello che è l'oggetto immenso e divino, cioè questo evento che ogni religione dice d'essere, che è l'evento di una parola di Dio che sta nella storia. Non solo parola, ma nel cristianesimo anche eventi storici, come la morte e la risurrezione di Cristo. Non so se sono riuscito a dire con esattezza, così per summa capita, come si usa dire in latino, questi due modi, che io sono un manciniano, credo che lo si veda, lo si sappia, però con questo non mi rifiuto di percorrere anche altri sentieri, di vederli, mi trovo più in questo, mi pare più adeguato a una buona filosofia della religione, che in genere la filosofia è rivolta all'essere esterno a noi e non tanto alla perlustrazione di noi stessi. Mi piace più osservare l'oggetto che sta fuori, poi è chiaro che ne devo vedere anche tutte le connessioni con me. Quindi non tanto una filosofia del soggetto, ma una filosofia dell'essere, com'è la realtà. Ognuno sceglie la sua strada, mi piace di più, mi sembra più fondato, mi piace più questo. Diceva Gilson in una sua pagina che il principio fondamentale della filosofia moderna, da Cartesio in poi, è Initium sapientiae timor existentiae, no? Come c'è Initium sapientiae timor domini, inizio della sapienza, dice per la filosofia moderna, inizio del far filosofia è il timore dell'esistente, e quindi questa ripercorre la coscienza con Cartesio, poi l'io penso di Kant, poi il logos di Hegel, avanti così, insomma. Certo, ai tempi in cui ero giovane, 18 anni, dire che non bisognava perlustrare tutto così, se venivamo da Croce che aveva fatto i quattro spicchi della nostra anima, logica, economica, eccetera. Poi subito dopo l'invasione dell'esistenzialismo, che per far filosofia prima di tutto bisognava macerarsi in ogni modo, no? Se non eri macerato come facevi a far filosofia? Questa angoscia che poi avevano preso da Kierkegaard in un certo modo, mentre il concetto di angoscia di Kierkegaard non è poi tanto questa soggettività, ma è l'oggettività dell'uomo peccatore. Quindi il termine angoscia non aveva rilevanza tanto soggettiva quanto oggi io la direi la condizione crocifissa dell'uomo. Cioè, inutile parlare dell'uomo, non inutile, lui conosceva i greci benissimo, Socrate lo amava, ma dice l'uomo non è l'uomo astratto, è questo crocifisso che ho davanti, l'uomo di tutti i giorni. E quindi lì ha confuso dicendo lui vuole il soggetto, no? Lui voleva l'uomo nella sua storia, nella sua tragedia, soprattutto di quello che chiamava. Io vorrei che alcuni di voi, non so Mancini che tanto l'avete per mano, o qualche altro, noi abbiamo fatto quello che sta un pochino a cavallo di questi due modi, che è quello di Welte, no? Dal nulla al mistero assoluto, che anche su una filosofia, le sue lezioni di filosofia della religione, ovviamente un po' più facile in una denunciazione di quello di Mancini, che in quel libro come in altri sembra abbastanza, direi, ben intricato e con intrico di fil di ferro abbastanza duri, che se uno vuole andare a toccare la seta non sempre la trova, insomma trova dei fil di ferro e deve sapere anche del suo primo. Bene, allora siamo a questo punto, ho rifatto un po' il percorso di questo mese e mezzo di lavoro. Ora qual è il compito nostro in questo momento? Dicevo che, e ritorniamo, questi sono i prodromi, ora entriamo finalmente nella nostra cattedrale che riguarda proprio. Dicevo che la filosofia fondamentale ha come compito quello di fondare e giustificare
si annuncia l'evento cristiano. Qui è fondato, qui è giustificato. Bene?
E qui si può percorrere, si può cominciare un po' da tutte le parti, perché io ho un modo di cominciare, poi vedremo un po' la prossima volta anche i testi che abbiamo a disposizione, però direi che dobbiamo tentare in questo evento storico, che è l'evento cristiano nel mondo, di cogliere quello che è il comune denominatore o il punto essenziale, centrale, per cui si può dire qui siamo nel cristianesimo. Bene o no? Cioè io non posso trattare di tutto il cristianesimo, potrei cominciare di questo. Facciamo un po' la storia del cristianesimo, poi vediamo tanti martiri, tanti santi, tanti, ma il cristianesimo è come almeno da considerare seriamente. Oppure un'altra via potrebbe essere quella, vediamo tutte le dottrine del cristianesimo. E anche questo va bene, però c'è qualcosa che forse non entra in tutti questi enunciati dei dogmi o degli articoli di fede, ma considera tutti gli articoli di fede un po'. E qual è il punto che caratterizza tutto questo? Anticamente si diceva la dispensatio veritatis, cioè l'offerta di una verità o della verità, e quando si dice della verità non si esclude che ce ne siano un po' da tutte le parti, ma è vero. Poi il Concilio di Trento, per esempio, ha parlato parecchio della dispensatio evangelii. Cioè il punto centrale sarebbe stato questo annuncio di una bella notizia. Non c'era da stare a vedere dentro cos'era questa bella notizia, ciò che caratterizzava. Il Concilio Vaticano I, di teologi, hanno detto è la rivelazione, cioè ciò che caratterizza il cristianesimo, mentre il mondo mi viene in qualche modo offerto perché lo perlustri con la mia intelligenza, c'è dentro questo una rivelazione. Allora si parlava sempre di rivelazione, la rivelazione naturale, la rivelazione soprannaturale, con le giustificazioni della rivelazione, uno può prendere i testi di quel periodo, non solo del 1870, ma tutti i testi che ci sono stati nei seminari successivamente sono stati la rivelazione, difatti anche corso di teologia fondamentale, il primo volume è trattato sulla religione, il secondo trattato sulla rivelazione, terzo trattato sulla Chiesa, trattato di gnoseologia teologica. Il nostro Paolo, che lui si diletta di più difficili, più approfonditi, ha preso quello come il titolo?
La teologia della rivelazione storica.
E poi però l'altro, il secondo volume che mi ha insegnato è la rivelazione. Qui la teologia, la rivelazione storica, poi c'è la rivelazione. Quindi questa espressione va. Dopo il Concilio Vaticano II si è semanticamente, direi, nel cammino lì, è diminuita un po' la parola rivelazione ed è cresciuta l'espressione parola di Dio. Quindi dispensato i Vangeli, no, come ho detto prima, oppure annuncio del Vangelo, oppure rivelazione, parola di Dio, sono tutte lì abbastanza vicine. Si adopera oggi di più, anzi la adoperiamo direi a proposito e a sproposito oggi questa parola, parola di Dio appunto. Possiamo prendere indubbiamente questo aspetto che ora dovremmo esaminare. Mi diceva una volta, ve l'ho forse già raccontato, un contadino nella Genovese. E ora Genovese, facciamo una parola di Dio, ma la predica della volta. Quando è la predica di una volta, cioè diceva, il prete viene e dice, vi annuncio la parola di Dio, dice, ma è la predica che ci facevano una volta, non è cambiato niente, no? E aveva, credo, una attenta intuizione, insomma, di tutto questo. Se voi prendete questo testo, di cui io ho lasciato qui il volume, appunto, questa teologia fondamentale, e come abbiamo fatto, prima si è visto un po' la storia di questo cammino, quindi si ritrovano questi concetti, e poi il progetto, allora l'unità della storia per una teologia fondamentale del fatto cristiano. Ora, qui è l'evento o il fatto cristiano, come dicevo io. Poi passano subito il Dio di Gesù Cristo, quindi questo evento è prevalentemente centrato in Gesù Cristo. A me, pensando e ripensando, oramai 33 anni che insegno, credo 33, teologia fondamentale, quindi mi è sembrato che in questo momento una delle trattazioni, cioè uno degli aspetti che noi possiamo prendere è proprio questo. Il cristianesimo, sia nella sua realizzazione storica, sia anche come lo vivo io singolarmente, ha come nucleo centrale questa presenza della parola di Dio. Ora sarà qui il compito nostro. Carlo Barth, tanto che deve, mi pare sta finendo la prima lezione, volevo leggervi un'espressione di Carlo Barth che dice: l'oggetto della teologia è la storia del rapporto di Dio. Quindi tutta la teologia ha questo centro, la storia del rapporto di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio. Storia che viene raccontata nei documenti dell'Antico e del Nuovo Testamento. L'oggetto della teologia, inteso in questo senso, è la parola di Dio. Quindi noi prendiamo un po' tutta quella colorità che poi tutti i trattati successivamente dovrebbero avere. Allora, si possono anche qui, penso che dovremo, allora dico ancora una cosa, cancellando
qui, insisto su queste connessioni del discorso, perché non vorrei, come mi pare capita abbastanza oggi, che ci fosse un po' di tante frasi buttate così dentro, e non ci fosse uno statuto, uno scheletro. Penso che il sapere deve tentare anche di avere questo. Allora, noi siamo di fronte a questo evento storico che io chiamo cristianesimo. Questo evento, io cerco di vedere, ma lo storico, perché esiste nella nostra storia, tendo a vedere qual è la caratteristica fondamentale. E quando questa caratteristica fondamentale, e quindi è sempre presente da tutte le parti quando ci sarà il cristianesimo, è la parola, o è la dimensione dell'aspetto di parola. Allora, non so, prima o poi sarà capire cosa significa questa espressione, perché poi non è che intendo. Questa parola, se vedremo, sarà sedimentata particolarmente, questo l'ho detto nelle scritture, però capire veramente questo evento storico, questa parola, poi dirò parolità di questo cristianesimo, non la si può percepire se non la si segue nella tradizione. E quindi dovremo vedere un po' questa parolità che non solo permane, ma si divide e si modifica anche un po' la parolità esprimendosi nella storia. Quindi c'è un concetto che è fondamentale nel cristianesimo, come dice Paolo, questa parola è viva e tagliente come una spada a doppio taglio, in quanto è presente e cammina, come le vicende della storia, ha la temporalità, non è una parola che sta. Voi sapete quanto voglio bene a quelli di comunione e liberazione, però
subito, quando si arriva a questi punti c'è subito la parola là e la vediamo noi. Se vedi noi la vedete, no? Non la vedete, non la sentite.